Hollywood Party, il cinema alla radio, presenta L'Italia di Luchino, la storia del paese nel cinema di Visconti. Stasera Senso, puntata registrata il 15 febbraio del 2009.
Buonasera, Hollywood Party, il cinema alla radio. Questa sera vi presenta uno dei grandi capolavori del cinema italiano, Senso di Luchino Visconti, un film che ha segnato veramente un'epoca e che fu oggetto di un grande dibattito critico al momento della sua uscita e per tutti gli anni successivi. In particolare il critico Guido Aristarco, che dirigeva la rivista Cinema Nuovo, disse che era il passaggio definitivo dal neorealismo al realismo, un film che lanciò definitivamente Visconti verso appunto la fama mondiale e che in qualche modo voleva essere una rievocazione storica, ma al tempo stesso anche una maniera per raccontare il presente. È un film, come si vede dai titoli di testa che scorrono, che è appunto un cast internazionale: Alida Valli, che tornava dall'esperienza americana con Alfred Hitchcock, che era stata in precedenza una delle attrici più conosciute e più amate in Italia, tornava in un film molto importante, la sua bellezza era un po' sfiorita ma ancora molto, molto importante. Gli uomini erano Massimo Girotti, un attore che ha attraversato tutto l'anteguerra e il dopoguerra del cinema italiano, sempre in ruoli del protagonista, sempre affinando via via le sue capacità recitative. Farley Granger, che anche lui veniva dal cinema di Hitchcock, in particolare dal famoso Delitto per delitto. Era internazionale anche il gruppo di sceneggiatori che ha lavorato al film, perché insieme a Suso Cecchi D'Amico e Giorgio Bassani c'erano anche Tennessee Williams e Paul Bowles, ed era in qualche modo invece segnata da una disavventura la fotografia, peraltro molto importante del film, perché Aldo Rossi, il direttore della fotografia del film, morì durante la lavorazione e fu sostituito da un giovanissimo Peppino Rotunno, Giuseppe Rotunno, che poi diventerà uno dei grandi direttori della fotografia italiana proprio attraverso questo battesimo del fuoco. Insomma, un film molto importante che incomincia con una sequenza anch'essa importante, quella della esecuzione del trovatore. Siamo a Venezia nel 1866, sono gli ultimi mesi dell'occupazione austriaca, l'Italia si è alleata alla Prussia, la guerra di liberazione che poi porterà il Veneto a riconoscersi nella monarchia sabauda era imminente, i patrioti sono in grande fermento, tant'è vero che l'esecuzione di questo trovatore, del quale sentiamo la sequenza più nota, la pira, l'orrendo fuoco e così via, viene interrotto proprio da un lancio di volantini che inneggiano all'Italia e alla cacciata degli austriaci. Su un palchetto di questo teatro c'è Livia Serpieri, cioè Alida Valli, che assiste anche a uno scontro tra due che saranno poi protagonisti del film: suo cugino, interpretato da Massimo Girotti, e un ufficiale austriaco.
Ecco la guerra che gli italiani preferiscono: pioggia di coriandoli con accompagnamento di mandolino.
Vigliacco! Lei è un vigliacco! E io sono pronto a dimostrarle che gli italiani vogliono battersi! E se lei è un gentiluomo, lasciati! Non avete diritto a toccarmi! Viva l'Italia!
Dove vuoi andare?
Vado nel ridotto. Qui si muove di caldo.
Non mi sembra che questo sia il momento più adatto.
Lasciami stare. Tanto lo sai che io faccio quello che voglio.
Comunque non ti permetterò di andare con questi figli.
Tutto incominciò quella sera. Era il 27 maggio. Mio cugino Roberto Ussoni, che era stato uno degli organizzatori della manifestazione, era anche uno dei principali esponenti del movimento clandestino a Venezia. Ero seriamente preoccupata perché si era esposto inutilmente sfidando quell'ufficiale. Pensavo già al modo in cui avrei potuto aiutarlo. Roberto.
Livia.
È stata una vera pazzia. Esporti così clamorosamente. Hai fatto male, non dovevi.
Non so se ho fatto bene o male, comunque io non ci ho visto più. Quando quel mascalzone ha detto quelle parole...
E ora che cosa vuoi fare ora?
Ha accettato la sfida. Almeno pare. Ci batteremo.
No, non è possibile. Un ufficiale e tu nella tua situazione. La cosa avrebbe conseguenze tali che... Bisogna fare qualche cosa. Vai via. Devi uscire dal teatro subito. Passa da casa. Vai lì o da Massenza, da Rivabene o dove vuoi tu. Ma aspetta che ti faccia sapere qualche cosa. Ti prego, Roberto, devi essere prudente. Nell'interesse di tutti.
Lo so. Stai tranquilla. Però hai visto? Si sono smossi questa sera. Bisogna lavorare molto, ma si svegliano. Si svegliano.
Vieni, Roberto. Andiamo, passiamo dall'imbarcadero.
Addio, Roberto. Vai.
Arrivederci, Livia.
Nonostante il suo cuore batta per la causa italiana, Livia Serpieri è molto attratta da questo tenente austriaco, Franz Mahler, appunto interpretato da Fairley Granger. Chiede di conoscerlo, di avere un rapporto con lui.
Vede bene?
Benissimo.
Le piace l'opera, tenente Mahler?
Sì, a me piace molto l'opera, contessa Serpieri. Quando è un'opera che mi piace. E a lei?
Sì, a me piace molto. Non mi piace quando si svolge fuori scena. Né che ci si possa comportare come un eroe da melodramma, senza riflettere le conseguenze gravi di un gesto impulsivo. Ho dettato solo da qualche imperdonabile leggerezza. Posso parlarle molto sinceramente?
La prego. È l'unica maniera che io apprezzo.
Se sono ben informata, domani dovrebbe aver luogo un duello, non è così? E dipende proprio da lei di accettare o meno questa sfida. È vero. Sono curiosa di saperlo.
E sono molto curioso anch'io.
Non accetti la sfida. Non è giusto esporre così la propria vita per...
Ma perché si preoccupa tanto della mia vita?
È per una questione di principio.
Non ci pensi. Né la mia vita né... I suoi principi corrono rischi. Questo stupido incidente sarà presto chiuso con un paio di manette.
Cosa vuol dire?
Splendida musica. Ci verrà lei domani sera? Se mai mi permetti di tornare a...
Non mi sento bene. Devo andare via. La prego, non si muova. Buonasera, eccellenza.
Contessa, vuol già privarci della sua compagnia?
Non mi sento troppo bene.
Mi dispiace tanto.
Buonasera.
Portiere.
Andiamo.
Ma se ti senti poco bene, forse è meglio aspettare un momentino.
Andiamo, tenente.
Va bene,
dal dialogo si capisce che Livia Serpieri non ha più un grande rapporto con il marito e che infatti è molto attratta dagli uomini che la circondano. Nel frattempo succederanno delle cose che riguardano in particolare suo cugino Massimo Girotti, poi anche l'ufficiale da cui è stata attratta.
Hanno arrestato Roberto poco fa, appena uscito dalla Fenice.
No, non è possibile.
Era con Donà e Menichini. Sono stati fermati tutti e tre.
Bisogna fare qualcosa, subito.
Perché non lo dici a tuo marito? Se lui se ne interessa...
Lasciate fare a me. Voi andate intanto. Passate da Massenza. Vi farò sapere. Ma andate subito. Non fate imprudenze. Buonanotte.
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 Hanno arrestato Roberto.
Senti, io non ti ho mai chiesto niente, ma stavolta devi fare qualche cosa per liberare Roberto. Se tu vuoi, con le tue relazioni, le tue amicizie. È stato quel tenente a denunciarlo. Ne sono sicura. Non voleva battersi.
Ah, lo credo bene. Come puoi immaginare che un ufficiale austriaco possa battersi con un civile italiano? È assurdo solamente pensarlo. Se tuo cugino avesse solo 5 grammi di buon senso nel cervello...
Tu capisci cosa può significare in questo momento?
Sì, capisco, capisco perfettamente. E non voglio aver niente a che fare con questa faccenda. Hanno fatto benissimo ad arrestarlo. E tu vorresti farmi compromettere con queste sciocchezze che non mi interessano affatto. Ne ho fin sopra i capelli. Non parlarmene più, hai capito? Sono tutte ragazzate. Chissà poi cosa credete di fare.
Roberto fu condannato a un anno di esilio, assieme a molti altri. Io avevo un oscuro presentimento di ciò che quella partenza poteva significare per me.
Mussoni, Roberto!
Arrivederci.
Giannello, Giorgio!
Speriamo presto, Angelo Custode.
Stefano!
Cerca di andare dal Denno prima possibile.
Sì, sì.
Fallo sapere a Cavalletto, mi raccomando. Abbiamo bisogno di un collegamento sicuro con le bande. Io stesso spero venirci presto. Garibaldi e Avesenzano. Pensa, Livia, il momento è vicino. Arrivederci, italiani.
Roberto, mi raccomando.
Massimo Girotti è partito per l'esilio. Livia finalmente incontra di nuovo l'ufficiale austriaco da cui è stata particolarmente attratta, e il loro incontro è in realtà, come sentiremo, un incontro-scontro.
Ma quando rividi quell'ufficiale, capì che era lui la causa delle mie apprensioni e che per molti giorni io non avevo fatto altro che temere quell'incontro.
Contessa Serpieri,
che cosa vuole?
Mi permette di farle da scorta in questo quartiere?
No, grazie, tenente Mahler.
Ma c'è il coprifuoco a Venezia ed è già molto tardi.
Vuol forse farmi arrestare perché sono in giro durante il coprifuoco?
Non ho mai fatto arrestare nessuno per così piccole infrazioni ai regolamenti.
Cosa ne pensa dell'arresto di Roberto Ussoni?
Oh, è stato arrestato. Credevo gli avessero fatto cambiare aria per un po'.
Lo hanno mandato in esilio e lei lo sa.
Lei pensa che sia colpa mia, ma le assicuro che ha torto. Spero che lei mi creda. E poi che Lussoni ne sarà soddisfatto. Mi sembra il tipo nato apposta per sacrificarsi per qualche nobile causa.
E lei è nato apposta per che cosa?
Per essere quello che sono.
Per essere quello che è. Buonanotte.
Non crede che sarebbe stato molto meglio se mi avesse detto l'altra sera all'opera che quel Lussoni era il suo amante? E che desiderava facessi di tutto per farlo rimanere a Venezia.
Un uomo con un minimo di educazione non approfitterebbe del fatto che sono sola per insultarmi.
C'è da dire inoltre che, per quanto riguarda la narrazione di senso, che proprio per scelta, credo, soprattutto di Suso Cecchi d'Amico, di Tennessee Williams, che lavorarono per la prima volta insieme, tutta la narrazione è raccontata in soggettiva. Il modello di questa narrazione, per dichiarazione esplicita proprio in particolare di Suso Cecchi d'Amico, è La Certosa di Parma di Stendhal.
Non è molto piacevole far parte di un esercito di occupazione. Sei costretti a vivere in mezzo a uomini che ti odiano. E noi giovani, lontani da casa, soli, si finisce col corteggiare le loro mogli, le loro fidanzate.
Sì, capisco. Buonanotte, tenente. Non ho più paura. La prego, non si disturbi ad accompagnarmi. Buonanotte. Ma c'è una cosa che vorrei lei sapesse. Roberto Ussoni non è il mio amante.
Ah.
È mio cugino. Ed è la persona che io ammiro di più a questo mondo.
Lo ammira più di suo marito?
Vede, mio marito ed io abbiamo opinioni molto diverse riguardo agli austriaci. Lui è disposto ad accettarli e ne sollecita anche i favori. Io sono come mio cugino. Una vera italiana. Buonanotte.
Contessa Serpieri, sono molto grato.
Camminammo a lungo, insieme, per le calli deserte. Le mie prevenzioni si erano dileguate. Il tempo non esisteva più. Esisteva soltanto il piacere non confessato che io provavo nel sentirlo parlare, nel sentirlo ridere, nel sentire la eco dei nostri passi in quella città silenziosa. Ma dove stiamo andando?
Dove vuole lei?
Io non so davvero. Non capisco dove siamo.
In qualche posto siamo arrivati. Quella è casa mia. È lì che abito.
Solo?
No. No, non solo, con qualche altro ufficiale. Ce ne stiamo spesso in maniche di camicia, a bere birra, a chiacchierare di donne. Ma ora tutto cambierà.
Perché?
Perché ho conosciuto lei.
Che cosa ha trovato?
Un pezzetto di specchio.
Perché si guarda con tanto interesse? Le piace tanto guardarsi?
Sì, mi piace. Non passo mai davanti a uno specchio senza guardarmi.
E perché le piace tanto?
Mi piace guardarmi per essere sicuro che sono... io.
Soltanto allora ne è sicuro?
No. Anche quando vedo una donna che mi guarda come lei mi sta guardando in questo momento. È il giorno del giudizio. I morti risorgono all'eterna gioia o all'eterno dolore. Noi restiamo abbracciati e non ci curiamo di niente, né di paradiso né di inferno. Le piacciono questi versi di Heine?
No.
Perché no?
È il loro significato che non mi piace.
Peccato. Ma è l'imminenza di una guerra.
Lei crede che ci sarà la guerra?
Oh, sì. Per quanto sia inconcepibile che della gente possa uccidersi per dei fatti che non li riguardano. Lei crede nelle guerre?
Io credo che la libertà di un popolo debba essere difesa a costo della propria libertà e della vita.
Ah, e così saremmo nemici, vero? Non lo credo affatto. Io suppongo che sia una seria mancanza da parte mia in non essere mai riuscito ad interessarmi alle guerre, alla politica, alle cessioni o occupazioni di territori, a tutte quelle cose serissime per cui gli uomini dovrebbero essere pronti a morire. Vede, io penso che, sebbene gli uomini siano nati uno al di qua di questo fiume e un altro al di là di quel monte, ciò non significhi che i fiumi e i monti siano stati messi da Dio per tenerli separati.
Lei parla come un bambino. Non capisco come con certe idee possa essere un militare. È ridicolo che lei sia ufficiale.
Sì, sono d'accordo con lei. È ridicolo. Tutto è molto ridicolo.
Io devo andare ora. È quasi giorno.
Lydia, è il suo nome, vero?
Sì.
Quando posso rivederla? Domani?
Oh, è impossibile.
Io aspetterò.
Ormai era l'alba. La città ricominciava a vivere. E adesso io provavo quasi un senso di vergogna. Come avevo potuto passare un'intera notte con uno sconosciuto? Un austriaco, un ufficiale. Io, una donna italiana sposata. Una donna che non aveva mai commesso leggerezze in vita sua. Eppure, dopo 4 giorni, 4 giorni passati nella vana speranza di incontrarlo, 4 giorni dopo io correvo da lui.
L'amore tra Livia Serpieri e l'ufficiale austriaco è ormai una certezza. Lei infatti tra poco andrà a trovarlo a casa, ci sarà un altro dialogo tra i due. Visconti è sempre stato molto attratto nella sua narrazione da tutto quello che riguardava il crollo di una situazione precedente. L'idea della decadenza, il fascino della decadenza, in questo caso la decadenza della dominazione austriaca in Italia che durava da più di 3 secoli, è il vero soggetto, il vero background attorno al quale si svolge la vicenda sentimentale di Senso.
State ascoltando Senso di Luchino Visconti. puntata del Cinema alla Radio registrata il 15 febbraio del 2009.
Ho aspettato per giorni e giorni e ora sei venuta. Non ci curiamo di paradiso e di inferno.
Da quel giorno ci incontrammo spesso. Ci vedevamo in una camera d'affitto che Franz aveva trovato alle fondamenta nuove.
Vedi, in queste camere c'è sempre qualche piccolo rumore come questo. Il frusciare di una tenda, o un tarlo, un moscone che sbatte contro i vetri. L'avevi mai notato?
No, Franz.
Si nota soltanto dopo, nel ricordo. Solo allora sai di averlo sentito durante tutto il tempo in cui si è stati stretti insieme.
Davvero, Franz?
Nel ricordo scopri di averlo sentito continuamente, senza avergli dato importanza. Ma è dopo. Che questo dettaglio diventa importante.
Un dettaglio? Così importante?
Il senso dell'avventura. Importante quanto...
Quanto cosa?
Il colore. Il profumo dei suoi morbidi capelli sul cuscino. Non ti eri mai accorta di questo, amor mio?
No, Franz. Mai finora.
Mi scordo sempre.
Cosa?
Mi scordo sempre che per la contessa Serpieri il passato non esiste. C'è solo ora e domani.
Soltanto ora, Franz.
Solo ora, non domani.
Vuoi darmi quella spazzola?
Sì.
Vedi, se mi dicessero, hai soltanto il presente, tu non hai domani, non avrai un domani, dopo questo istante. Mi sentirei come se un dottore mi avesse detto, tu stai per morire. Non hai che poche ore di vita. E adesso so che è vero. Solo ora, Franz, senza domani.
Ogni volta che te ne vai mi dici, addio, Franz, non ci vedremo mai più. Ma ogni volta io ti aspetto con la stessa fiducia. Tu puoi pensare di non rivedermi, ma io continuerò ad aspettarti.
Forse lo farai. Ma tu hai avuto tante e tante avventure, durante le quali nelle stanze c'era il rumore di un tarlo, o il ronzio di un moscone che batte contro i vetri, e di cui ti sei accorto soltanto dopo. E allora ti sei alzato e hai dato la libertà a quel povero insetto in trappola, con la stessa eleganza con cui ti sei liberato dal cuore della donna. Ma non preoccuparti. In questa avventura tu non dovrai fare neanche questo piccolo sforzo. Lo farò io per te, Franz. Mi alzerò, aprirò io i vetri per lasciar volar via il tuo cuore libero come una farfalla. Vuoi darmi quelle forcine, per piacere?
Signora, da ora non sono più al suo servizio come cameriera. Dovrà prenderle da sola le forcine.
Prendi questo per mio ricordo.
Che splendido medaglione.
qui, sul tuo cuore. Ora io me ne vado. Me ne vado.
Addio. Addio.
Oh, Franz, mi lasciavesti andare via così?
Ma no, amore. Sapevo che non te ne saresti andato.
Per Livia Serpieri, per Alida Valli, la storia d'amore è una storia molto importante, non altrettanto lo è per l'ufficiale austriaco. Tant'è vero che a un certo punto, come sentiremo tra poco, il suo appuntamento in realtà sarà un appuntamento che si rivelerà falso.
Un pomeriggio che lo aspettai invano in quella camera. Per la prima volta mi accorsi con spavento che io non ero più padrona dei miei sentimenti, come mi ero illusa.
Io dovrei andare fuori un momento, ma in casa non c'è nessuno. Come si fa? Lascio aperta la porta o va lei ad aprire?
Ma lei è sicura che il tenente non ha lasciato nessuna ambasciata per me? Una lettera?
E che mancheria altro, signora,
Ma lei forse era uscita e non c'era nessuno in casa?
Oh, cosa posso dirle? Sarà partito? Anche un altro capitano che veniva sempre qui è stato trasferito su due piedi. Anzi, signora, lei non conosce nessuno che potrebbe aiutarmi. Sa che scherzo mi fanno? Mi vogliono requisire la casa per alloggio militare. Ma dicovi, come se non che fosse in caserme per questo. Signora, la veda se può aiutarmi. Io lo dico che per lei, sa? So che lei può tutto, signora contessa. Io la conosco bene, sa? C'è una sorella che è stata per tanti anni al servizio. Come va via adesso? E se il signor tenente torna? Ma senta, signora contessa. E se invece il signor tenente fosse partito davvero? Chi è che regola qua? Dico, io non ho mai chiesto niente perché lo conosco bene, ma lei capisce, soltanto il disturbo della biancheria, signora mia. Ecco, grazie, signora. E già.
L'idealizzazione del personaggio che Livia Serpieri ha fatto nel suo rapporto con l'ufficiale austriaco si dimostra sempre di più per l'appunto un'idealizzazione. Tra poco un incontro con i colleghi dell'ufficiale ci daranno un quadro molto diverso della sua vita e anche della sua moralità.
Il tenente Mahler è in casa, ma è a Venezia.
Sì, è sempre a Venezia.
Lei sa se deve ritornare?
Questo signora non lo so.
L'aspetta.
Prego.
Si accomodi, signorina. Le piace questo nostro alloggio?
Non dice che le piace, però ci viene lo stesso.
Mutande, due camicie, due belle camicie e due lenzuola. Ecco, mio signore passerà domani a pagare il conto.
Ma il tenente non le ha detto dove andava.
Come faccio a saperlo? Non è tornato a casa stanotte?
È stato fuori tutta la notte.
Certo, tutta la notte no.
Ma stamani non è rientrato, lei non l'ha visto?
Che ne so, sarà forse stato dalla Cati o dalla Nena. Se vuole aspettare, prego.
Ma è sicuro che non sia qui vicino? O in caserma?
Qui non c'è di sicuro. Questo glielo garantisco io. È l'unica cosa che posso garantirle. Ma se lei è paziente, e visto che è amica di Franz, lo sarà certamente.
Ludwig dice di aver lasciato Franz da un'ora. Erano insieme al biliardo. Dove sia andata dopo, non lo sappiamo.
Non puoi tener la bocca chiusa, vero? Non le dia retta. Non sa nemmeno lui quello che dice.
Perché lo sa?
Franz sarà qui tra pochi minuti. Sebbene non si sappia mai cosa faccia né dove vada. È sempre in giro, senza regola fissa. Che vuole? È fatto così. Siamo stati un'altra volta insieme per 3 mesi nello stesso appartamento. A Innsbruck. Passavo le giornate a ricevere le ragazze che venivano a cercarmi. E anche se lui era in casa, non voleva vederle.
A questo punto torna a casa, il marito vorrebbe partire, lei ottiene 24 ore di tempo e va ancora a cercare Franz e poi torna a casa, dove avrà una notizia da una cameriera.
Ah, signora contessa, stavo uscendo per venire a cercare. Carla, portare l'ombrello. È il signor Conte che mi ha detto vai. Ma dove andavo? La signora contessa non mi ha detto dove andava. Andrò dalla contessa Marcello, pensavo, o dalla marchesa. Oh, ma è tutta bagnata. Che tempo, non sembra mica estate. È impazzito anche il cielo. Colpa della guerra. Mi ricordo come fosse oggi che nel 59 il signor Conte si era messo in pensiero. Avrà avuto da fare, dico, quando si parte si sa. È venuto anche un uomo a cercarla. Uno che non ho visto mai. No, non ho detto niente, signor Conte. Dice che è urgente, che lei doveva andare da quella persona in campo San Geremia 349 e suonare 3 volte.
Quando è venuto? Chi era?
Non lo conosco. La signora contessa era appena uscita, gliel'ho detto. Voleva venire a cercarla.
Torno più tardi. Dammi l'ombrello.
C'è il signor Conte. Cosa devo dirgli?
Quello che ti pare. Non me ne importa. Non me ne importa niente, capito? Fai pure la spia. Diglielo!
Come dicevamo all'inizio, questo film Senso è il frutto di un lavoro collettivo che Visconti ha fatto con un gruppo di sceneggiatori. Visconti amava tantissimo lavorare in gruppo, anche se poi risolveva sempre le cose in modo molto personale. L'aveva già fatto nel suo primo film Ossessione, che era stato una specie di svolta nel cinema italiano nei primi anni 40 durante la guerra, un film molto diverso da quelli che si facevano, tant'è vero che poi è stato considerato un antesignano del neorealismo. Visconti amava riunire le persone nella sua villa sulla via Salaria a Roma, passare lunghe ore con loro, poi cacciare tutti via di casa e da solo decidere che cosa si faceva. L'idea di un lavoro collettivo fatto in maniera piramidale, e al vertice della piramide ci stava Visconti stesso, è un po' la chiave anche di lavorazione per Senso. Il marito di Alida Valli, di la contessa Serpieri, la segue e adesso succederanno altre cose.
Non c'era bisogno che tu mi seguissi per spiarmi. Te l'avrei detto io stessa. Non voglio più continuare a mentire. È vero, ho un amante. Lo amo. Voglio vivere con lui, capisci?
Ah, Livia, finalmente ti aspettavamo. Entra, entra.
Livia. Livia, che gioia, finalmente.
Ah, tu. Non sapevo che fossi ritornato. Potevi anche avvertirmi.
Livia, siamo riusciti a passare la frontiera questa notte. Ho bisogno di stabilire i contatti con gli amici qui a Venezia. Non c'è un momento da perdere. E data la situazione...
Perché non hai avuto fiducia in me? Lei voleva farmi credere che...
Non puoi capire.
Ho già parlato a Livia molto chiaramente. Ora sarà bene che ripeta anche a te quello che ho detto a lei. Io non ho assolutamente intenzione di accettare le cariche che recentemente e con molta insistenza mi sono state offerte dal comando austriaco.
Ciao Olivia, come stai?
Io sono nato a Venezia, sono cresciuto qui. Sai bene che tutti i miei interessi e i miei affetti sono in questa città. Ora, è chiaro che qualunque sarà l'esito di questa guerra, Venezia passerà certamente al governo italiano. Se ne è fatto garante l'imperatore di Francia. Ed è in vista di questo che voglio aiutarvi. Tu puoi fidarti di me. Come vedi, la mia è una proposta molto pratica e non è dettata da entusiasmi, ideali o fedi che non condivido.
Due medagliette.
Capisco. E quale ricompensa ti aspetti?
Beh, ti ho già detto. Poter restare senza avere noie nel mio paese, qualunque cosa avvenga.
Non posso prometterti niente.
Una catenina d'oro e medaglia. Ma domani potresti testimoniare in mio favore.
Livia. Saresti pronta a partire domani per Aldeno?
Per me non domando di meglio. Sono giorni che ripeto a Livia...
Sì, sono stata io. Ti ho voluto aspettare. Ero sicura che tu saresti tornato.
Va bene, Livia. Ma ora non c'è più tempo da perdere. Anch'io ripartirò domani da Venezia. Devo tentare di raggiungere il quartier generale delle forze italiane. Avrò da loro le istruzioni per le formazioni volontarie. Il collegamento, come ti spiegherò, è organizzato abbastanza bene. Luca è già ad Aldeno. Presto ci sarò anch'io, tra 4-5 giorni, se tutto va bene. Bisogna che tu ti incarichi intanto di portare sul denaro delle sottoscrizioni. Dammi, Andrea. Ne hanno urgente bisogno. I nostri volontari vivono di elemosine, come gli eremiti. È una buona somma. Certo avrai contribuito anche tu a raccoglierla.
No.
È da
tanto che aspettavamo questo momento. E adesso che è giunto, è come se ci avesse colto di sorpresa, vero?
Mette sgomento.
Bisogna che ognuno di noi si impegni come se dal suo operato dipendesse la vita di tutti quelli che combattono. Non abbiamo più diritto a nulla, Livia. Soltanto dei doveri. Dobbiamo saper dimenticare noi stessi, Livia. Non ho paura di essere retorico. L'Italia è in guerra. La nostra guerra. La nostra rivoluzione.
L'azione si svolge, non siamo più in città, siamo in campagna, da una terrazza di questa bella villa veneta. Livia Serpieri fa entrare il suo amante che incomincia a deluderla, Franz.
Ma sei impazzito?
Impazzito, sì.
Ma Valencia, quando sei partita?
Hai chiuso la porta.
La porta?
Laura?
Sì, signora.
Ero io. Vai a letto.
Mi hanno visto. Ma cosa ti è venuto in mente? Come hai potuto?
Perché tieni tutti quei cani? Per difenderti dai nemici o dagli amanti?
Perché hai deciso di venire qui, Franz?
Non ho deciso nulla, sono venuto. Ho sentito l'improvviso che dovevo rivederti. E sono venuto qui. Livia. Livia. Dunque devo andare a farmi sbranare dai tuoi cani?
No, vai. Vai lì, nasconditi. Vai. Io non credo che tu abbia rischiato la vita solo per rivedermi. Una volta avrei potuto crederti. Una volta, prima di tutti quegli appuntamenti mancati. Prima di quelle giornate angosciose, senza riuscire a trovarti.
Io sono più giovane di te, Contessa Serpieri, e non così furbo come vorrei sembrare. Quando cominciai a rendermi conto che mi ero innamorato di una donna che non avrebbe mai potuto amarmi, non ho saputo far altro che sparire. Ecco perché non mi hai più visto. Ma non è servito a niente. Quando ho scoperto che eri tu che mi sfuggivi, che avevi lasciato Venezia, non ho avuto che un unico pensiero: ritrovarti.
Devi aver qualche ragione che non riesco a capire.
Ma per quale altra ragione un uomo rischierebbe la vita per venire fino a qua?
Non ti rendi conto? Ormai siamo in guerra.
Guerra? Ma sono così stanco che non desidero che guardarti, stare con te. Sono venuto per questo. Sono venuto e non penso ad altro.
Avrei potuto crederti una volta.
Allora se non mi credi è meglio che me ne vada subito.
No, aspetta.
Una presenza strana in una villa un po' si nota, sentiamo in lontananza le voci delle persone che stanno cercando un ipotetico ladro e a questo punto Livia Serpieri deve decidere se tenerlo nella sua stanza oppure cacciarlo via, e questo sarà oggetto di dialogo e anche di scontro tra i due.
Non siamo più a Venezia, ora io sono cambiata, so di nuovo riflettere, ho ritrovato tutta la mia lucidità.
Livia, scusa.
No, non siamo più a Venezia, eri riuscito a farmi perdere ogni pudore, dignità.
Ma perché?
Sì, è vero, ogni dignità. Per un amore triste, colpevole, solamente vergognoso. Non siamo più a Venezia.
Va bene. Non siamo più a Venezia. Su questo siamo d'accordo. Posso sedermi?
Sì. Non puoi andartene finché non avranno legato i cani.
Grazie. Ho tanto sonno. Sono tre notti che non dormo. Mi piace l'odore dell'estate. Mi piace l'odore del grano maturo ed ammassato. Qui è pieno di quel profumo. Che stanchezza. E c'è una così dolce pigrizia nell'aria. Cosa dici? Dicevi qualcosa?
I cani si sono allontanati.
Tu parli talmente piano che non riesco a capire quello che dici. Ti ho capito male. Credevo che tu dicessi... Franz. Caro Franz. Soltanto sola. Ti prego. Resta con me.
scusami. Ti ho capito male.
Ho detto devi andare ora. Devi andare, devi andare.
Come dicevi?
Ho detto che non c'è più pericolo. Puoi andare.
Quanto tempo che non ci vediamo, amore mio. Sognavo mi avresti detto.
Ho detto vai via. Vai, 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 vai.
È proprio questo. È questo che desideri. Speravo mi avresti chiesto di restare.
Oh, Franz. 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 Sì, Franz. Ti prego, presto.
State ascoltando Senso di Luchino Visconti, puntata del Cinema alla Radio registrata il 15 febbraio del 2009.
Questa notte passata insieme ha ravvivato l'amore un po' vacillante che Livia Serpieri ha per Franz, per l'ufficiale austriaco di cui è innamorata. All'alba appunto l'ha nascosto dentro un granaio e qui per la prima volta si incomincia a capire che in realtà uno degli sbocchi possibili di questa vicenda riguarda una semplice mera questione di soldi che possono servire a evitare la guerra.
Vieni, presto un poco.
No, no, bisogna che la cameriera mi trovi in camera.
Ma è ancora presto, c'è tempo.
Shh, non parlare così forte.
Non parlo più. Sai che non si sta male qui? Per me ci resterei tutta la vita.
E perché non rimani? Allora...
Ti sei dimenticata che devo andare in guerra per diventare un eroe?
Oh, no. No. Cerca di dimenticare.
Magari si potesse dimenticare. Magari. Un mio amico ha fatto una cosa incredibile.
Chi?
Un collega, un ufficiale.
Che cosa ha fatto?
È riuscito a corrompere un medico e si è fatto dichiarare inabile al servizio militare. Lui si è sottoposto ad una visita, capisci? E il dottore è già d'accordo, gli ha trovato un vizio cardiaco da curare con una vita calma e riposante. E così l'hanno spedito, a casa sua, libero.
Ma com'è possibile?
Te l'ho già detto, no? Pagando un dottore. Gli ha dato una forte somma. Non credevo che certe cose accadessero. Ma, dopo tutto, noi della nostra generazione siamo stati viziati come bambini. Ci piacciono le uniformi eleganti perché ci stanno bene. I galloni d'oro, le mostrine, il suono della banda che accompagna il nostro incedere da eroi. C'è anche il rovescio della medaglia, però. La lontananza dalle donne, la fame, il freddo, le fatiche. Sì, finché si tratta di brindare alle future vittorie siamo tutti pronti. Ma non ci sentiamo di pagare quello che spesso costa la vittoria a cui brindiamo. La perdita di un braccio, una gamba tagliata alla coscia.
Basta!
Un viso sfigurato in un modo da fare orrore. E anche peggio.
No, Franz. No, no.
E perché? La guerra. Decine di migliaia di uomini pronti a uccidersi gli uni con gli altri. Senza ragione né scopo. La ragione non ha niente in comune con le guerre. Cos'è la guerra in definitiva, se non un comodo metodo per obbligare gli uomini a pensare e ad agire nel modo più conveniente a chi li comanda? Perché non parli, cara? A che cosa pensi ora?
È orribile, orribile la guerra. Ritornerò appena posso.
Adesso una scena spettacolare, scritta e voluta proprio specificamente da Suso Cecchi d'Amico, in questo caso, come racconta anche, come ha raccontato più volte in interviste, il marito entra nel granaio, tutti noi ci aspettiamo che possa sorprendere l'intruso, ma l'intruso non c'è.
Signora Contessa,
cosa c'è?
Quella persona è là.
E poi è venuto Luca, da Romagnano.
Buongiorno, signora Contessa. Buone notizie. Il signor Marchese Ussoni ha raggiunto il quartier generale italiano sul Mincio. Ormai è questione solo di ore. Anche noi aspettiamo di momento in momento gli ordini. Garibaldi e Assalò, due nostri rappresentanti, si sono incontrati ieri a Trento con un inviato del generale.
Il generale Garibaldi ha avuto parole di elogio per i patrioti. Non credeva che le nostre formazioni fossero così numerose. Vedrà, signora contessa, quando arriveranno qui le truppe governative troveranno il lavoro già fatto. Liberaremo noi stessi le nostre terre, senza bisogno di nessuno.
Ma sì, sì, certo. Mi dirai poi. Ritorna più tardi.
Stasera, magari.
Signora contessa, il marchese Ussoni ha fatto dire anche che la signora contessa deve consegnare a me il denaro delle sottoscrizioni di Venezia. Dovrebbero essere più di 3.000 fiorini.
Ma non so. Non ho controllato. Sarà come dici tu. Stasera, ho detto. Torna stasera, va bene?
Un amico del cugino di Livia Serpieri, interpretato da Massimo Girotti, l'amico invece ha il volto di Sergio Fantoni, uno dei grandi attori del teatro, della televisione soprattutto, e anche del cinema italiano. È venuto per prendere i soldi che servono ai patrioti per compiere le loro azioni, e questi soldi saranno fondamentali per l'appunto nello svilupparsi dell'azione di Senso di Luchino Visconti.
Cosa stai pensando?
Pensavo una cosa.
Dimmi che cosa.
Stamattina nel granaio tu mi hai raccontato di quel tuo amico che è stato mandato a casa perché un medico ha dichiarato che era malato di cuore.
Beh,
non potresti fare lo stesso.
Io?
Sì, Franz, tu.
Vuoi che mi finga storpio? Che corrompa qualche farabutto e che mi faccia passare per malato?
Sì.
Tu mi ritieni capace di una cosa talmente spregevole? Fossi così spregevole. È una questione di prezzo.
Quanto è?
Duemila fiorini.
Duemila fiorini. È impossibile.
È più di quello che valgo?
Oh, se potessi, se trovassi un modo. Tu potresti rimanere qui vicino a me. Forse a Trento, non è vero?
No, no. I regolamenti impongono che il militare riformato debba restare lo stesso vicino al proprio reggimento.
Oh, Franz! Franz! Oh, Franz! Se solo potessi!
Devo andare,
Charlie. Solo io.
Se non sarò a Verona, no, entro domattina, sarò dichiarato disertore.
No!
Potrei essere fucilato. E così avremo risolto tutti i nostri problemi.
No, Franz.
Ormai non c'è più tempo.
Aspetta, aspetta, Franz. Aspetta.
Signora contessa, Credo che il signor Conte stia per tornare.
Ma sì, va bene, ho capito.
Tonio l'ha veduto poco fa giù in paese e gli ha detto...
Ma sì, sì.
Ho detto a Tonio di fermarsi in cucina e ho fatto chiamare anche il giardiniere con una scusa. Bisognerebbe evitare di passare dalla terrazza perché c'è Ada che ritira la biancheria. Io ho cercato di chiamarlo in casa, ma... E poi è venuto Luca. L'ho fatto accomodare in salone. Sta aspettando.
Livia Serpieri consegna i soldi dei patrioti all'ufficiale austriaco, gli serviranno per corrompere qualcuno, un medico, e evitare la guerra, quindi una morte a questo punto quasi sicura. A questo punto è il momento del loro addio e della promessa di ricongiungersi in un altro momento, in un'altra situazione.
Scrivimi appena puoi, mi raccomando. Ti ho segnato su questo foglio un indirizzo. Fai portare la lettera a Don Borghese e digli che la consegna Luca. Lavoro immediatamente. Devo avere tue notizie.
Sì, sì, scriverò.
Ricordati appena puoi. Vai ora. Dimmi quando tutto è a posto. Io ti raggiungerò subito. Non posso vivere così.
Non dovresti amarlo. Nessuno dovrebbe.
Mi ero indissolubilmente legata a lui. Per lui avevo dimenticato, tradito tutti coloro che in quel momento combattevano, tentando di realizzare dei sogni lungamente sofferti.
Intanto in furia la battaglia decisiva, la battaglia di Custoza. È una battaglia che causò molti morti, che fu una delle prime grandi mobilitazioni popolari, perché ci furono molti battaglioni di volontari, in particolare di studenti toscani che affiancarono l'esercito regolare sabaudo e i loro alleati prussiani. È stata una battaglia importante che qui viene raccontata in maniera molto spettacolare. Visconti ha dichiarato di essersi ispirato ai quadri di Fattori per realizzare questa battaglia. In effetti ogni scena, ogni momento della battaglia ha un che di iconografico molto importante. Visconti, come sappiamo, era un regista che stava particolarmente attento a tutti gli aspetti scenografici, non a caso veniva dal teatro e aveva un'attenzione quasi maniacale per la ricostruzione e per la capacità di impatto visivo delle scene. Ma la battaglia fu una scena particolarmente curata, appunto con origini pittoriche importanti, e anche questa ricostruzione fu decisiva proprio nella interpretazione critica che di questo film diede Guido Aristarco, che all'epoca era probabilmente il critico più vicino a Luchino Visconti, perché proprio in questa irrealtà spettacolare coniugata a un film che invece vuole essere storicamente fondato, Guido Aristarco lesse la possibilità di una nuova forma di racconto che avrebbe dovuto essere caratteristica del cinema italiano, che invece sarà di fatto limitata solo a Visconti e forse solo a questo film.
Avevo ricevuto una lettera da Franz, avevo ottenuto l'esonero ed era a Verona. Mi esortava però a non muovermi. Temeva per me i pericoli del viaggio. La battaglia era iniziata su tutto il fronte e le notizie che giungevano dal Deno confermavano le previsioni di una vittoria italiana. Chi dice che gli austriaci sgombrano Verona?
Sì, signora contessa, perché pare che gli italiani avanzano su tutto il fronte e gli austriaci hanno già chiesto rinforzi perfino a Trento e pare che sgombrino anche Verona.
Ti si fermerà neanche Verona, storto, gli spazzerà via tutto, vi butterà tutti a
casa. Viva Italia, signora contessa, viva Italia!
Ma noi resteremo tagliati fuori.
È venuto il momento di agire anche per noi e il signor Marchese Ussoni.
Del signor Marchese Ussoni non si sa nulla, non abbiamo notizie, niente. Noi non possiamo agire. Dobbiamo aspettare gli ordini.
Ma, signora contessa, non possiamo più aspettare. Anche se non ci sono più i collegamenti, le formazioni devono entrare in ballo e occupare la zona. Non c'è più tempo da perdere.
Rimarremo tagliati fuori.
Avremo qui i Garibaldi.
Signora contessa, Garibaldi, porca miseria.
Ma Massimo Girotti è stato ferito nell'infuriare della battaglia. Dopo molte esitazioni, Livia Serpieri decide di partire.
Decisi di partire all'alba, prima che la zona intorno ad Aldeno fosse presidiata dai patrioti, prima che gli italiani potessero raggiungere Verona. Sapevo di lasciare per sempre la mia casa, la mia gente, eppure non provai né rimpianto né commozione. Le pareti della carrozza bruciavano e in quell'afa grave io mi sentivo soffocare. Avevo con me la lettera che Franz mi aveva scritto e continuavo a rileggerla, sebbene la sapessi a memoria. Livia adorata, mi hai salvato la vita. Il denaro è bastato, almeno per ora, a riempire la vorace pancia dei dottori. Mi hanno esonerato e mi tengono a Verona. Ho una bella stanza che guarda sull'Adige, in via Santo Stefano 149. Ci vorresti tu, giorno e notte. Ma non venire per ora, non muoverti. Il viaggio sarebbe troppo pericoloso. Amami sempre, come io ti amo.
La scena del film è ancora una volta cambiata, questa volta siamo a Verona. Livia Serpieri è molto emozionata all'indirizzo dove può finalmente incontrare Franz. Si rega a questo indirizzo e la scena che vedrà non è esattamente quella che pensava di vedere.
Franz!
Guarda, che bella sorpresa.
Oh, Franz!
Cosa?
Sono qui.
È successo qualcosa?
Sono qui, Franz.
Ti avevo scritto nella mia lettera di non venire. Non l'hai ricevuta?
Sì, ma sono partita lo stesso. Non potevo più vivere con quell'angoscia.
Quale angoscia? Angoscia di che?
Per quello che poteva succederti.
Sapevi che ero al sicuro. Sapevi anche come, coi tuoi soldi.
Oh.
Sapevi che m'ero comprata l'incolumità, la tranquillità, il benessere, la pace, i piaceri.
Oh, Franz. Volevo essere sicura, vedere con i miei occhi.
Bene, ora l'hai visto. Non dovevi venire qui. Hai fatto male a farlo e ora te ne pentirai. Vedi? Non sono più un ufficiale adesso. E neppure un gentiluomo. Sono un disertore ubriaco. Puzzo! Da far schifo! Di vigliaccheria e di vizio.
Ora sono qui io, Franz. Resterò con te per sempre. Ho lasciato tutto per te. Prendimi nelle tue braccia, Franz.
Non mi sono lavato né rasato da alcuni giorni. Non voglio disgustarti venendoti troppo vicino. Ti sporcheresti.
Non sei solo.
Non darle importanza. Viene tutte le sere per un paio d'ore a farmi compagnia. La vuoi conoscere? Non fare complimenti. Dopotutto, ti appartiene. La pago con i tuoi soldi. Clara, vieni Clara, vieni. Voglio presentarti a una gran signora, la contessa Livia Serpieri. Ha fatto un lungo viaggio, come vedi è sfinita dalla stanchezza. È passata in mezzo ai soldati che tornavano dalla battaglia, uomini che non hanno avuto la fortuna di avere quello che ho avuto io. Un ricco protettore. Clara, dalle qualcosa da bere. E lavalo prima. Stupida. È per una signora. Una signora non beve in un bicchiere non lavato, non lo sai?
Gli ospiti debbono essere trattati con riguardo.
Non ne vuole. Oh, si sente male.
Cosa aspetti? Aiutala, idiota. Levale il velo, su, levale il cappello, i guanti. La contessa Serpieri è una signora. È una signora di classe, una signora importante. Non lo vedi? Te ne avevo parlato, del resto.
No.
Non te ne ricordi? Non mi sei stata a sentire perché credevi che io mi vantassi. Credevi che mi vantassi quando ti dicevo che una vera signora come la contessa Serpieri si era innamorata di me. Davvero? Me l'ha detto lei che non avrebbe saputo cos'era l'amore se non fosse stato per me.
Perché dici queste cose? Per ferire mio, per far soffrire te stesso.
Chiedo scusa, ma non ho sentito. Parli talmente piano. Tu hai sentito quello che ha detto Clara?
No, non ho sentito niente. E non voglio sentire. Io me ne vado.
Ma tu sei matta. Livia, non puoi assolutamente permettere che vada via a quest'ora. Invitala a sedersi a tavola con noi. Diglielo.
La prego di restare. Non badargli. È ubriaco.
È una specie di martirio per amore quello che Livia Serpieri sta affrontando in questo momento. È a tavola con la persona di cui è innamorata, per la quale ha tradito il marito, per la quale ha consegnato i soldi dei patrioti. Al tavolo ci sono lui, l'oggetto del suo amore, la prostituta con la quale lei lo ha sorpreso mentre lui si stava accoppiando. È una scena molto forte, tra i due voleranno ancora molte parole e ci avviamo verso il finale di questo film, di questo fondamentale senso di Luchino Visconti.
Mi dici chi ti credi di essere? Hai una tale opinione di te stessa da non poter stare a tavola con una sgualdrina? Che differenza c'è fra voi due? Te lo dico io. Lei è giovane ed è bella e gli uomini per lei pagano, mentre tu invece... Cosa c'è da guardarmi in quel modo? Non mi piace essere guardato così, hai capito? Mi credi impazzito? No, non sono impazzito. Non sono mai stato tanto lucido in vita mia. Ascoltami e cerca di capirmi. Cerca di vedermi come veramente sono. Non come mi ha creato la tua immaginazione. L'idea che ti sei fatta di me è pura fantasia, inventata da te, e non ha niente a che vedere con quello che sono. Chi sono io? Come vivo? Con quali mezzi? Col denaro che mi procuro in due modi. Quello che mi faccio dare dalle donne e quello che rubo parando al gioco. Sono un maestro in tutte e due le cose. Ecco le mie sostanze. Ho anche qualche altra qualità. Sono un disertore perché sono un vigliacco. E non mi dispiace di essere né un disertore né un vigliacco. Cosa mi importa che i miei compatrioti abbiano vinto oggi una battaglia in un posto chiamato Custoza, quando so che perderanno la guerra, e non solo la guerra, e l'Austria fra pochi anni sarà finita. E un intero mondo sparirà. Quello a cui apparteniamo, tu ed io. Il nuovo mondo di cui parla tuo cugino non ha nessun interesse per me. È molto meglio non essere coinvolti in queste storie. E prendersi proprio piacere dove lo si trova. E tu del resto la pensi come me. Altrimenti non mi avresti dato del denaro per pagarti un'ora d'amore. Basta! È troppo tardi, finito! Io non sono il tuo romantico eroe. E non ti amo più. Volevo dei soldi, li ho avuti, basta. Ah, dimenticavo. Sono anche un delatore. Sono stato io a denunciare tuo cugino alla polizia. Tu naturalmente l'hai sempre saputo, ma hai fatto finta di niente per salvare la nostra storia d'amore.
No!
Livia Serpieri vaga per le strade di una Verona completamente ricostruita, proprio per questo ancora più spettrale, volutamente spettrale nella immagine di Visconti. Troverà rifugio, e sarà una decisione per lei straziante, quella di andare nel rifugio austriaco e di fare quello che tra poco ascolteremo.
Sono venuta a compiere il mio dovere. Suddita fedele.
Ah, la signora contessa è austriaca.
Veneta. Ecco.
Non capisco. La lettera è indirizzata a lei? Dunque, ho fretta, si sbrighi.
La lettera è di Franz Mahler, del terzo reggimento artiglieria.
E poi?
La lettera parla chiaro. Si è fatto credere malato pagando dei medici. Il disertore del campo di battaglia.
Ah, ho capito. Il tenente è stato suo amante e lei ora si vendica facendolo fucilare. Ci pensi, contessa? La delazione è un'infamia. E l'opera sua è un assassinio! Senta Schneider!
Signor generale, faccia il suo dovere.
Livia Serpieri ha deciso, faccia il suo dovere, dice l'ufficiale austriaco, la vicenda ormai sta terminando, la fucilazione di Franz avverrà sullo sfondo, mentre una persona ormai sconvolta dall'amore che non ha avuto riscontro, da una situazione storica che è molto complessa, dal crollo di una società che lei ha vissuto fino a quel momento e da un gesto di tradimento che lei stessa ha fatto, tradimento materiale, tradimento morale, insomma Livia Serpieri in questo momento è da sola con i propri drammi, mentre attorno a lei si svolge la storia, e la storia da questo punto è implacabile nei confronti sia di chi ha perso e sia di chi si è comportato male. L'ufficiale austriaco viene fucilato. Su questa immagine, su Livia Serpieri che si aggira per le strade di Verona, finisce Senso di Luchino Visconti. L'abbiamo detto all'inizio, un film molto importante, ha avuto molto successo in Italia e all'estero. Non è strano questo successo, credo sia stata la sequenza iniziale e il grande uso della colonna sonora lirica, che ha creato proprio un modo di essere, di interpretare e di caratterizzarsi del cinema italiano, una caratteristica che poi sarà ripresa da Zeffirelli, che peraltro è stato a lungo assistente e amico di Luchino Visconti, e che costituisce una delle caratteristiche che rendono apprezzato il cinema italiano, sia storico sia contemporaneo, fuori dall'Italia stessa, in particolare dagli americani, che come sappiamo erano molto coinvolti nei film. Insomma, un film che ha segnato molto per il futuro la storia del cinema italiano, magari non come pensavano i critici, che si immaginavano un rinnovarsi totale della struttura del cinema italiano rispetto a un neorealismo che era già in crisi, una commedia all'italiana che non era ancora di fatto incominciata e non si era ancora svelata nella sua complessità. Però un film che ha tutt'oggi influenza molto l'immagine del cinema italiano nel mondo, un film molto importante diretto per l'appunto da Luchino Visconti, che abbiamo ascoltato qui a Hollywood Party al cinema alla radio. Appuntamento domani con la trasmissione tutti i giorni alle 19, e mentre il cinema alla radio ritornerà ogni domenica sempre qui sulle frequenze di Radio 3. Hanno fatto questa trasmissione Silvia Toso, Miriam Marti e Steve Della Casa che vi ha parlato. Buonasera.
Avete ascoltato Senso di Luchino Visconti, puntata registrata il 15 febbraio del 2009. L'Italia di Luchino, la storia del paese nel cinema di Visconti, prosegue domenica prossima con Il Gattopardo, e da subito con il podcast di Senso su hollywoodparty.rai.it.